posso fare altre domande?
Sì, sì.
Ah,
sì, sì.
Mi vergogno un po', però sono Chiara, ciao.
Ciao.
No, io ho una domanda, forse più sulla fragilità, diciamo, che sulle scelte, nel senso che mi sembra che in questo momento stiamo uscendo tantissimo le fragilità delle persone, parlo di me, parlo delle persone che ho di fianco, che lavorano a scuola, vedo i ragazzi stare più male, nel senso panico, depressione, cioè tutta una serie di fatiche. E di contro vedo, cioè non so, penso nella mia vita, penso che ho tante opportunità belle, tante scelte belle che potrei fare, sì, ho tanto nella vita, ecco. E su una spiritualità che dà così spazio all'emotività, anche al sentire, no? Mi chiedo che, non so come spiegarlo, ma che ruolo ha tutta questa interiorità, tutta questa fragilità che sta uscendo in questo momento storico rispetto a una proposta di vita che viene dal Vangelo, che mi sembra grande e bella, cioè insomma a me sembra in questo momento strida questo, no? Dice come da una parte ti viene proposto di vivere tutto bello, l'amore, le cose, andiamoci. E dall'altra parte però l'uomo è fragile, ma questa roba mi fa incacchiare un sacco con Dio e sinceramente mi pone anche dei dubbi di fede, no? Di dire vabbè, ma se sì, ma allora che stiamo a prenderci in giro, cioè da una parte devo realizzarmi bello, sale della terra qua, e dall'altra l'uomo è così fragile, capito? Cioè non so se mi sono espressa bene. E siccome vedo in me, ma anche in tantissime persone che mi stanno intorno, che in questo momento proprio esplode questa problematica, cioè, ecco, non lo so.
Qua qua è una domanda.
Io, Elisa, no, mi chiedevo, quando lei è stata nella compagnia di Gesù e poi lungo tutti gli anni fino ad ora, c'è momenti, credo che tutti ti avrei incontrato, di fatica, di crisi,
di domani.
Ecco, era per chiederle, cioè, come si superano queste fasi di crisi?
Fermerei qui, scusate, non perché, perché le due domande in realtà hanno, se volete, alla domanda di Elisa la risposta è la risposta alla domanda di Chiara. È un tema bellissimo, grazie. Questa questione della fragilità è quello che mi ha occupato di più nei miei anni di insegnamento della teologia, proprio a riflettere, a cercare di capire perché, appunto, se tu vedi, ripensi a quello che hai chiesto, Chiara, vedi, è esattamente stato lo potrei definire in maniera un po' pomposa, il dilemma di Derriccio. Derriccio aveva questo dilemma, questo teologo che non conosce, aveva questo dilemma, come metto insieme una cosa bella ma esigente, come ciò che il Signore Gesù ci viene a consegnare, con la mia fragilità. Vi ho detto prima, io ero alta pianta, esattamente come te, cioè, come si fa? E allora vorrei guardare un attimo, innanzitutto, a cos'è questa fragilità. Allora, questa la fragilità che ci caratterizza è innanzitutto qualcosa che non si può eliminare. C'è un mito che anche la cultura, in particolare occidentale, quella in cui noi siamo immersi, ci consegna continuamente, sin dalle sue origini, che è l'idea che la fragilità, il limite con cui la fragilità ha a che fare, sia qualcosa da superare, da eliminare, da togliere. Non è possibile. Perché noi siamo fatti così. Sembra una brutta notizia, invece è vero il contrario. Vi faccio subito un esempio. Nessuno di voi credo che se andasse sul tetto e guardasse di sotto penserebbe che se si butta può volare. Se lo facesse si andrebbe a schiantare sul pavimento. Magari c'è il prato e si salva un po', però se c'è il cemento è un po' diverso. E più alto si va, meno è possibile. Eppure vogliamo. Eppure vogliamo. uno dei problemi di oggi è che vogliamo anche troppo e inquiniamo il mondo. Ma noi vogliamo. Come le mettiamo insieme? Perché per volare devo capire che non posso volare, che c'è un limite e cerco una maniera per affrontarlo, che non toglie il limite. Qual è il limite strutturale, fondamentale per noi? Noi dipendiamo, ognuno di noi dipende. Dipende dall'aria che respira, dal cibo che mangia, dai liquidi che beve, solo per dire le cose più banali. Dipende dal sostegno degli altri. Non si diventa uomini e donne se non c'è un gruppo sociale all'interno del quale io cresco. Chi studia pedagogia sa benissimo che ci sono storie di bambini cresciuti in una sorta di selvaticità che non sono più riusciti poi a diventare capaci di vivere veramente da uomo. Quindi dipendiamo, continuiamo a dipendere. Infine dipendiamo dall'essere voluti bene, dalla stima che riceviamo, dall'accoglienza che abbiamo. Dipendiamo da questo. E se questo non trova risposta e soddisfazione, noi non viviamo. Non viviamo bene. Questa è la tragedia. Allora, cosa ha fatto la pandemia, se volete? Ha solo fatto emergere in una maniera violenta anche in alcuni casi questo nostro stato di corpo, questo essere quello che siamo. E non sempre piace, soprattutto, ripeto, quando la cultura dice il contrario. E allora la fede, ecco, molto radicalmente, vedete, cosa succede? Che Dio, Dio di Gesù Cristo, Dio per il quale noi oggi siamo qui, quello che ci unisce, la ricerca di entrare in relazione con questo Dio, rispondere a questa chiamata, questo Dio è molto, perché non è un Dio qualsiasi. Questo Dio è un Dio che a un certo punto ha messo in moto tutto nella speranza che noi potessimo vivere in pace questa nostra fragilità, questo nostro essere deboli, perché uniti gli uni con gli altri e a sostegno gli uni degli altri, si accorge che questo non riesce fino in fondo e viene a farsi uno di noi per mostrare innanzitutto, sopra ogni cosa, che questa fragilità non è colpevole. Perché se fosse colpevole essere fragili, se fosse una colpa essere limitati, in sé essere limitati fosse una colpa, Dio non si sarebbe fatto uomo. Non si sarebbe reso limitato e fragile se fosse stato una bomba. Quindi nel momento in cui Dio si fa uno di noi, ci sta dicendo: quello che tu sei non è colpevole. Se volete una parola tecnica è: non è peccato. Il peccato è un'altra cosa. Il problema è che anche la dottrina della Chiesa troppe volte ha fatto coincidere colpa, peccato con fragilità e debolezza. Ci sono delle preghiere drammatiche nel Messale in cui questo viene detto. Lascia che in realtà si pensa a un'altra cosa, ma dovrei stare lì a fare tutto il ragionamento che stiamo facendo durante la messa per spiegare che non sto pregando, sto dicendo un'altra cosa. Ma vedete, se quello che io sono non è colpevole, non è sbagliato, vuol dire che la colpa, se c'è, è viverlo male. Perché nel viverlo male io posso diventare veramente malvagio, veramente cattivo. Perché? Perché se tu mi dai il tuo amore, io me lo prendo. Ti obbligo ad amare, ti obbligo a volermi bene. Provate a pensare a tante relazioni che voi avete con persone, conoscenze, ambienti che frequentate, lasciate emergere. Quante situazioni sono di questo tipo? da quelle semplici e tra virgolette apparentemente poco pericolose del conquistarmi la stima altrui, di persone che appunto voi siete davanti a loro solo qualcuno da sedurre e conquistare per riavere la stima e l'amore e l'essere voluti bene di cui hanno bisogno, che non riconoscono e non ammettono. Quanta manipolazione c'è in questo, quanta violenza. Questo è l'inizio. Il femminicidio, guardate, ha questa radice. Quella è la conclusione drammatica. Non mi puoi non volere bene. Allora, vedete, è il vivere male questo. E non accettare che io ho bisogno del tuo aiuto, che devo farcela da solo, che anche quando tu sei vicino a me, io mi sento in colpa perché ho bisogno che tu mi sia vicino. Non mostrare appunto la fragilità finisce per non permettere agli altri di aiutarci. Ed ecco allora appunto di nuovo che il Signore Dio ci aiuta in Gesù, mostrandoci come Lui ha vissuto le relazioni, totalmente dipendente, continuando a costruire reti di sostegno reciproco. E il regno di Dio altro non è che la condivisione di quello che siamo e dei doni che abbiamo. Non è niente di più complicato, molto semplice. Io ho bisogno di essere amato da te e mi lascio amare da te, e condivido il fatto che tu hai bisogno di essere amato da me e io ti amo. Ma è reciproco, non c'è uno che è più bravo dell'altro a farlo, e lo può fare senza ricevere. Allora, come si supera le fasi di crisi? Le ho superate e credo si possano superare partendo da questo riconoscimento. Io ho bisogno di te. E quando io lo riconosco non sono sbagliato, e quando desidero che tu mi voglia bene non sono sbagliato, e quando tu non me lo dai, poi vi faccio un esempio molto concreto, e io sento di morire perché tu non me lo dai, sento di stare male perché tu non me lo dai, non smetto di desiderare che tu me lo dia, perché il desiderio di riceverlo è buono. Non devo negare il desiderio perché non viene soddisfatto. Al punto che potrebbe essere anche che io scelgo di rinunciarci a tuo vantaggio. Racconto sempre questa storiella, che viene bene qui, poi faccio l'esempio. Pensate a una mamma che scende, o un papà che scendono con il loro bambino a fare pesca subacquea, era sufficientemente grande da avere una piccola bombola della dimensione giusta per lui, la mamma o il papà, prendiamo una mamma, ce l'ha per la dimensione per lei. Sono, come voi sapete, sotto. Quando si scende molto c'è un problema di pressione, non puoi risalire troppo in fretta perché rischi di avere un embolo e quindi anche morire. Improvvisamente sotto, quando sono abbastanza profondi, l'impianto che dà l'aria, che permette di respirare col respiratore, della mamma va in tilt. Restano solo con la bombola del bambino. E devono tornare in superficie più in fretta possibile. L'aria non basterà. Bene. In quel momento la mamma decide che respireranno un po' per uno, ma perché non ce la farebbero nessuno dei due. Decide che tutto quel po' d'aria che è rimasto a disposizione venga usato dal proprio bambino e lo manda su. La mamma morirà. Credete che sia ingiusto che desideri vivere? Che sia malsano che desideri vivere? No, consapevolmente rinuncia a vivere, è una cosa bella, è una cosa preziosa. A vantaggio del suo bambino. Ci sono momenti nella vita in cui potrebbe succederci, anche in modo meno drammatico ed estremo, di rinunciare a quella parte di vita che è il tuo volermi bene a vantaggio tuo. E qui l'esempio: tutte le volte, e non sono poche, in cui mi sono trovato davanti a qualcuno a dover dire da educatore, da accompagnatore, quello che tu vuoi che mi chiedi di fare, che vuoi fare, io devo decidere se lo puoi fare o no, non te lo faccio fare. Reputo che non sia quello che devi fare. E di fronte a questo, l'altro mi uccide, mi taglia, mi smette di volermi bene, di apprezzarmi, di darmi il suo sostegno. E io sento di stare male. Ma riconoscendo questa fragilità e sapendo che è cosa buona e non colpevole e che posso continuare a desiderare che lui o lei mi vogliano bene, accetto che non me ne voglia. Ma vedete, non è un atto di onnipotenza, è il contrario. Contemporaneamente accettare di essere ferito nella parte più delicata, vulnerabile, vera e strutturante di me. Non è facile. Come può diventare più facile? Riconoscendo, ripeto, che che questa fragilità è quello che sono, che questa dipendenza dall'amore altrui è quello che sono, accettare, riconoscere che tutto questo non è una colpa, è l'ingrediente perché possiamo essere reciproci gli uni con gli altri, e questo apre, appunto. E non devo smettere, proprio perché tutto è una cosa buona, di desiderarlo anche quando non lo ricevo. Sono anche ancora domande, io mi fermo qui, si potrebbe continuare, ma... Qualche altra domanda? Allora provo a rispondere a questa che ovviamente io mi ci butto con una certa, nella risposta alle domande che fate, quelle potremmo scrivere, sono tutte quante impegnativissime, lo faccio con un po' di... Pensa, non saprei come dire. Educare al senso offrendo un orizzonte di vita buono. io per ripartire dalle ultime cose che vi dicevo, qual è, allora proviamo a tradurre in termini di orizzonte di vita. L'orizzonte di vita è che può essere appunto, penso, anche mi vengono in mente adesso alcune immagini di film che ho visto in momenti diversi di questi ultimi anni, che hanno dei momenti di passaggio fondamentali o addirittura si concludono con una grande tavolata. Gente che mangia insieme, magari all'aperto, in un bel giardino, e che ride, che scherza, bambini che corrono. Ecco, ve la restituisco come un'immagine che traduce in concreto quello che dicevo prima. Qual è il senso? Il senso, secondo me, di una vita buona, l'orizzonte della vita buona, è condividere la vita. Condividere la vita, volersi bene. Appunto, in questa, passatemi, lo dico tra virgolette, banalità del quotidiano. Qualcuno qui presente mi raccontava che tra poco sa che vedrà il resto della sua famiglia e sarà una grande gioia potersi ritrovare insieme da posti distanti per fare cosa? Raccontarsi, parlare delle cose che accadono, delle proprie anche preoccupazioni, sapere che c'è un orecchio che ti ascolta. Io che non ho avuto questa famiglia, come vi ho raccontato prima, capite bene perché, ancora adesso facciamo fatica a sentirci tra fratelli, mentre le mie due sorelle sempre gemelle hanno un particolare rapporto che ha superato la frattura, io no. Abbiamo imparato a volerci un po' più bene, ma io sono invidiosissimo di un altro mio confratello, di cui faccio anche il nome, magari lo conoscete pure, Alessandro Manaresi, che ha un fratello a Bologna nella nostra casa di esercizi che si chiama Lorenzo, e hanno quattro sorelle, Chiara, Lucia, Elisabetta ed Elena, di cui io ne conosco ben tre per via degli scaffoni che siamo cresciuti insieme. Un'invidia che non vi dico, perché è quella famiglia che io non ho mai avuto, cioè che appunto si ritrovano, hanno relazioni, stanno bene insieme. Allora vedete, perché un orizzonte di vita? Perché qualcuno in qualche misura significativa questa esperienza ce l'ha, l'ha fatta, è a disposizione. Altri no, io sono tra quelli che no, ma può valere anche per me. Ma non è una, vedete, teoria, perché esistono luoghi in cui noi possiamo sperimentare non solo la famiglia in senso stretto, ma questo modo semplice e conviviale di vivere. Se dobbiamo trasformare il mondo con grande impegno attraverso il nostro volontariato, il nostro sforzo, il servizio, metteteci tutto quello che volete di faticoso, impegnativo e ideale, e guardate, è perché in tante parti del mondo non ci sono nemmeno le condizioni materiali per vivere questo, perché c'è la sopravvivenza. Ma non c'è che, io non credo ci sia un ideale più grande del poter vivere bene insieme. Così. E più si può averlo quotidianamente, più si scopre quanto sia una realtà che basta. Allora, se questo è l'orizzonte, non è una cosa così lontana da vivere poi le cose con coloro a cui vogliamo proporre questo orizzonte di vita. Per chi fa l'educatore in varie forme lo sa, basta il modo di disporre le sedie per motivo di numero, di Covid, di luogo, siamo come in un'aula di lezione oggi, ma forse ci potevano essere altri modi. Pazienza, noi ne pensiamo che usiamo quello che abbiamo, dobbiamo progettare, ma pensateci, non ci vogliono cose complicate. E, ecco, io credo che questo orizzonte, ripeto, dove ciascuno possa fare l'esperienza, almeno un pochino, di essere accolto per quello che è, non dover essere accolto per come dovrebbe essere. E torniamo alla fragilità di prima. Ecco. È un po' forse apparentemente astratta, ma io credo che se poi andiamo a guardare gli avvenimenti concreti, pensate quando vi incontrate anche nel vostro percorso di bussola verliero, l'esperienza che avete fatto in alcuni luoghi che vi hanno condotto poi a ritrovarvi qui, la qualità del come siete stati accompagnati, accolti, ascoltati, è lì che si è giocata la partita. E se vogliamo tornare, concludo con questo, alla questione del discernimento, se io posso sentirmi accolto nella mia rabbia, perché chi ho davanti magari è dispiaciuto, ma non mi restituisce il dispiaciuto, mi restituisce il ci sono qui per te, arrabbiati pure, non mi perderai perché ti stai arrabbiando. Io sto facendo un'operazione di educazione al discernimento, perché ti sto insegnando che puoi sentire, esprimere a te stesso e a qualcun altro quello che tu provi. E poi cerco di aiutarti a dare parola e a rifletterci sopra. Ma per poter dare parola e rifletterci sopra, devo semplicemente accogliere quello che sei e come ti senti in questo momento. Per questo essere educatori è un passatemi l'espressione, mestiere esigente. Perché mettere l'altro e non me stesso al centro della relazione. Laddove nella normale relazione ci mettiamo reciprocamente al centro. Boh, non so quanto, ma come ho detto, mi butto. È proprio perché, come vi dicevo prima, ho contemplato questo Gesù. Cioè Gesù ha giocato un ruolo di compagno di viaggio, di qualcuno incontrato che è molto anche lui fragile, è molto come me, assomiglia molto a chi io sono. E lentamente, accostandolo nelle pagine del Vangelo attraverso ciò che si racconta di lui, ecco, dire questo mi aiuti a dire una cosa che non mi ero mai detto. Io non ho un grande affetto per le parole di Gesù, per quello che Gesù ha detto ed insegnato. Certo, sono importanti anche per me nella mia vita, ma direi che ho molto affetto per quello che Gesù è stato, per l'uomo che è stato. Per le relazioni che ha vissuto, per come ha vissuto. E penso anche per la sincerità che ha avuto con il padre, per dirgli fino in fondo quello che sentiva, provava, capiva. Penso, come molti di noi, un grande affetto per la passione. In sé, ma Gesù che patisce. Guardando a chi è Gesù, nella sua umanità, questo mi piace, è il ruolo che Gesù ha giocato, ma se non fosse stato Dio avrebbe avuto poco senso, perché gli uomini e donne che soffrono, patiscono, muoiono per ingiustizia altrui, il mondo è pieno. E mi spiego meglio. Se io mi domando, ci domandiamo, ma chi prende esempio da chi? Siamo noi che prendiamo esempio da Gesù o Gesù prende esempio da noi? Io direi che è Gesù che prende esempio da noi. Dio in Gesù viene a fare qualcosa che noi facciamo e lui Dio non fa, morire. Patire, soffrire. Se ci pensate, la croce non è di Dio, è dell'uomo. La sofferenza, il dolore, fino alla morte, è la realtà che noi sperimentiamo. Che la vita finisce è qualcosa che caratterizza noi. Quindi se Gesù fosse stato solo uomo, mi portava poco lontano, perché di uomini e donne che soffrono è piena l'esistenza, la storia, lo è stato e continua ad avversi. Quindi non mi avrebbe aiutato più di tanto. Sì, ci sono persone che l'hanno vissuto in un modo particolarissimo e non per forza perché discepoli di Gesù, ma anche loro tutto sommato non mi bastavano, non dico che non bastino a qualcuno, dico che non bastavano a me e non mi basterebbero. Ma Gesù era Dio stesso che si era fatto solidale con noi e in particolare nei momenti in cui mi sono appassionato e innamorato di lui si era fatto solidale a me. Era venuto a vivere la mia vita con tutte le sue limitazioni. Chi è Gesù per me? Ecco, allora anche qui direi è un compagno di strada, qualcuno che cammina e mi accompagna, mi sostiene, in nome di qualcun altro che mi ha invitato a condividere la sua prospettiva e la sua missione, che mi affida una missione che è quella che ha affidato a Gesù. E se Gesù è stato solidale con me, io a questo punto posso essere solidale con lui e con quelli a cui lui è affezionato. E quindi come questa relazione arriva alla reale, come mi trasforma? E mi trasforma perché mi chiede, senza forzarmi, tu che fai? Come vuoi stare con me? Ecco, perché vedete, forse la domanda è non tanto cosa vuoi fare per me, anche se negli esercizi chi li ha fatti si è trovato davanti al colloquio con il crocifisso che gli dice che chiediti che cosa hai fatto per lui, cosa potresti fare, cosa stai facendo. Il punto è un altro, secondo me, che è proprio dell'amore degli amanti, degli amici, dei compagni. Signore, io voglio stare con te, essere solidale con te. E lui risponde, va bene, vieni con me, stai dove io sono. E dove stai? Sono con questi poveri, con queste persone in difficoltà, sono nel tentare di far diventare conviviale il mondo. Ecco, vieni lì. No, signore, guarda, mi dispiace, io ho altro da fare, ho un'agenda un po' fitta di impegni che non mi consentono di essere dove tu sei. E lui è tranquillo, alza le braccia e dice, vabbè, allora non sei con me, ma niente di grave, io continuerò a stare con te a modo mio, ma tu non sarai con me. Ecco come trasforma il mondo, mi porta dove io non sarei andato, ci porta dove noi non andremo. E qui vorrei però, concludo, con l'esperienza che in qualche modo in questo dove mi conduce questa relazione mi ha fatto sperimentare. Mi ha fatto arrivare ad essere in luoghi in cui io mai sarei andato e scoprire che ci stava un sacco bene. Mi ha portato a investire capacità e qualità di me che io non sapevo di possedere, ma soprattutto, ed è la cosa che credo più divina di tutte, mi fa scoprire di essere adeguato e utile e a servizio con tutti i miei difetti, i miei limiti e le mie incapacità. Perché non sono solo, non solo c'è il Signore, ma ci sono tutti gli altri. Tutti coloro con i quali io condivido la vita. Quando avevo la vostra età, un po' di più di qualcuno, ma forse coetaneo di qualcun altro che è qui presente, forse anche più giovane di qualcun altro ancora, e mi ricordo che andando via, facendo la messa finale nella comunità di Grosseto, dove io ero stato per 2 anni in quello che noi chiamiamo il magistero, prima di diventare quindi prete, come sapete, lo saluti, io dico i grazie, gli altri dicono i grazie, mi ricordo ancora il ringraziamento di una signora che a nome delle catechiste della parrocchia disse, ah, grazie Roberto che va via, che peccato, ci dispiace, ti vogliamo un sacco di bene, ti ricorderemo tanto perché dimenticavi sempre gli appuntamenti e arrivavi tardi alle riunioni. Il mio amor proprio è stato abbattuto, una coltellata all'amor proprio. In quel momento veramente l'ho vissuta malissimo. Però poi nel tempo, vedete, addirittura oggi ve lo racconto, rimane dentro, appunto, anche quella incapacità di stare agli appuntamenti, di arrivare tardi, eccetera, in realtà nell'amore che gli altri mi avevano rivolto era diventato per loro qualcosa che creava, perché? Perché aggiunse la signora, perché anche tu sei umano. Non sei un supereroe, sei come noi e sei stato con noi. Ecco, allora scopriamo che c'è tanto che non avremmo osato vivere, che questa relazione ci porta a vivere. Bene, io credo che forse sia il caso non so se ci sono altre domande, ma forse per poi per la messa così ci prendiamo un attimo, no, facciamo tutto.
Ma il sogno che hai detto all'inizio è stato un momento di inizio? Il sogno, fermo
andavamo. No, avete ragione, mi chiedo scusa. Allora, qual è il sogno? Diventando provinciale, io ho cominciato a sentire i gesuiti che parlano dei giovani, quanto è importante aiutare i giovani, sostenere i giovani, lavorare con i giovani, stare con i giovani, 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 giovani. Allora, ci sono i gesuiti veramente giovani. Poi ci sono quelli che noi chiamiamo giovani gesuiti, che per me sono giovani, come ho detto, ho 61 anni. Ma, Florin, quanti anni hai?
46.
Ecco, Florin fa parte della categoria giovani gesuiti, con tutto rispetto, perché chiamiamo lui perché qui lasciamo, non procedo, potrei continuare a chiedere. E allora comincio. Chi conosce gli Scouts sa che questo è il maglione dell'uniforme. Io continuo a essere assistente generale della GESCI, Puffi, gli Scout blu e azzurri. E lì io incontro tanti giovani. E allora oggi che vi incontro, quindi per questo vi dicevo, adesso capirete meglio perché ero contento. E ho cominciato a dire, sì, vabbè, ok, i giovani gesuiti dicono che i giovani sentono questo, vorrebbero quello, pensano che dovremmo fare che cosa per l'attività con i giovani, e giù proposte. E io mi dico, ma è davvero quello che i giovani non solo sentono, pensano e vorrebbero, ma farebbero per i giovani? E allora mi è venuto sempre più forte il desiderio di fare un bel incontro, non so adesso in che forma, quanti. All'inizio pensavo, perché avevo una certa urgenza di sentire che cosa voi veramente credete, pensate sia utile, da ogni posto mandate qualche delegato, così ci incontriamo e ci dicono al provinciale, guarda, perché non provate a fare così? Questa cosa che fate lì, che facciamo noi, funziona molto bene, questo sì che è un buon modo di fare per noi, ci aiuta, questo invece no. E se facessi una cosa che ancora non fate? Ecco, all'inizio sembrava un po' una sorta di, come le chiamiamo noi, consulta dei giovani. Poi, andando avanti, mi è venuta l'idea, ma se questa cosa fosse più ampia, se mettessimo in connessione, dov'è che mi è nato? Quando ci siamo incontrati il 20 di maggio, che c'erano solo alcuni perché era calmierata a causa del Covid, della partecipazione. Ecco, il mio sogno sarebbe a breve, il prima possibile, poter incontrare, come sto facendo con voi, voi e tanti altri giovani che con noi camminano, si trovano, collaborano, sono accompagnati, vivono esperienze con noi gesuiti, e anche tante, in realtà non la vedo, la nostra consorella è nascosta da Forchiara. Dico bene? E ecco, anche di spiritualità ignaziana, per sentire cosa voi reputate che noi dobbiamo fare per voi. Perché a me hanno insegnato che per sapere che cosa uno ha nella testa bisogna chiedergli tu cosa hai nella testa e non dire io cosa lui ha nella testa. Quindi a me piacerebbe molto, questo è il mio sogno. E stamattina, devo dire, voi avete fatto dire a me cosa ho nella testa e nel cuore. Mi piacerebbe poterci rincontrare sentendo voi, rispetto a voi e i vostri coetanei, cosa avete nella testa e nel cuore e cosa si potrebbe fare noi per aiutare voi. Ecco. Quindi concludiamo con questo.
Un appuntamento per il futuro.
Un appuntamento per il futuro. Adesso provo a vedere se trovo una piccola preghiera che a me piace tantissimo, con cui concludere questo nostro incontro. Allora ci fermiamo un attimo così in silenzio, vi invito a raccogliere quanto si muove nel cuore e vi inviterei a scegliere un sentimento, un pensiero, un'idea, una parola, scegliete voi quello che preferite, che però sia qualcosa che dà vita, che sentite che dà vita, o un sentimento di vita, o una parola, un'idea, una cosa ascoltata che vi provoca vita, gioia, entusiasmo per la vita, anche una soltanto, e ci fermatevi su quella e poi raccogliamo tutto in una preghiera che pronuncerò. Dio Padre, che amandoci, ma consapevole che potrebbamo essere spaventati dal tuo avvicinarsi a noi, ci hai mandato il tuo figlio Gesù, che si è fatto uno di noi per potersi avvicinare in punta di piedi, in tuo nome, alle nostre vite. Donaci il tuo spirito, presenza interiore, la tua presenza, che ci insegna delicatamente, con dolcezza, laddove lo ascoltiamo, dove ci ascoltiamo, ci insegna le tue vie. Uno spirito che ci insegna con pazienza, che non ci forza e che ci accompagna in ogni situazione che noi viviamo. Ti chiediamo tutto questo proprio per il tuo figlio Gesù, e con le parole che lo stesso Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi.
Il Signore ci benedica, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.